Su una bozza di disegno di legge che regolamenti in qualche modo non solo la conservazione dei dati, ma anche la cancellazione dei dati. Questo oggetto ha avuto una gestazione molto sofferta, è stato proposto a diversi parlamentari che poi non l'hanno fatto proprio. Quest'anno lo abbiamo portato a una conferenza che è Bileta 2005, una conferenza della English and Ireland British School and of Law. British, giusto, dove è stato presentato come una paper di ricerca, ancora è in attesa di un padre che lo faccia passare, lo presenti o almeno ne presenti una versione al Parlamento.
Buongiorno, come ha già anticipato Marco Calamari, questo è un lavoro che è stato presentato recentemente ad una conferenza di giuristi che si occupano di nuove tecnologie a Belfast ad aprile, un lavoro congiunto di alcuni membri del progetto Winston Smith che sono tutto meno che giuristi o avvocati, collaborazione quindi con Marco Calamari e Andrea Glorioso Binary Only, che qualcuno di voi conoscerà immagino di fama. Oggi e domani di cui dovevamo preoccuparci ieri, chiaramente un titolo un po' a effetto, comunque parleremo di quelle che sono le motivazioni che hanno spinto queste persone ad elaborare una proposta innovativa, a nostro parere, di leggi riguardante l'uso, la conservazione e la cancellazione di dati geo e cronoreferenziati raccolti con mezzi automatici e contenenti identificativi utenti univoci. Ci sono alcuni termini in questa definizione che spiegheremo con un certo dettaglio, con un minimo di dettaglio in quello che vedremo. Una premessa doverosa spiegata molto bene da un acronimo che ultimamente sta avendo un certo successo su internet, IANAL, I am not a lawyer, non sono un legale, evidentemente a testimonianza del fatto che ci sono molti tecnologi che si stanno riconvertendo, probabilmente come abbiamo fatto noi, e visto che di leggi si parlerà, vorremmo lanciare un'ulteriore sfida a avvocati ed affini, parafrasando proprio un avvocato che è Lawrence Lessig, qualcuno molto probabilmente lo conoscerà di fama, professore all'Università di Stanford, uno dei massimi esperti mondiali di nuove tecnologie dal punto di vista legale, che cominciò la presentazione di un suo famoso lavoro del 2001, Architecting Innovation, con una, a sua volta una parafrasi di Guerre Stellari. Noi veniamo dal lato oscuro, noi intesi come progetto Winston Smith veniamo ancora di più dal lato oscuro, nel senso che siamo ingegneri e parliamo di legge. Un breve sommario delle cose che vedremo, cercheremo di inquadrare, per quanto questo sia già stato fatto in interventi precedenti, nonché nelle edizioni scorse di questo convegno di data retention, come questa si lega alle problematiche della privacy. Accenneremo alle tecnologie automatiche di raccolta dati, faremo se non altro alcuni esempi di questi tipi di tecnologie. Un breve accenno a quello che è il panorama legislativo in Italia nei confronti della conservazione dei dati di vario tipo, dopodiché passeremo a inquadrare le linee generali di questa proposta di legge che naturalmente è stata pubblicata ed anche il lavoro da cui è tratto questo intervento e che è stato presentato alla conferenza a cui accennava Marco in Irlanda sarà pubblicato immagino negli atti del convegno, per cui chiaramente chi volesse reperire il testo integrale della proposta di legge nonché l'articolo integrale, che ovviamente è scritto in inglese, basta che si colleghi fra qualche giorno al sito del convegno e privacy, giusto il tempo di pubblicare gli atti. Parliamo velocemente delle tecnologie di raccolta automatica di dati. Ovviamente è un problema complesso quello di quelli che sono gli aspetti delle nuove tecnologie legate alla privacy. Fortunatamente questi sono già stati sviscerati nei loro molteplici aspetti da interventi precedenti, nonché ovviamente dalla storia di questo convegno, ed anche la conservazione dei dati, nota come data retention con termine inglese, ha molteplici caratteristiche che la rendono un argomento molto complesso che ci limiteremo a esemplificare in modo sistematico ma semplice. Una breve introduzione, anche di questo è stato parlato abbondantemente. Su internet, per il modo stesso in cui internet e molte delle tecnologie di cui andremo a parlare sono concepite, tutte le attività sono tracciate per default, per utilizzare un termine tecnico. Questo per volontà stessa di coloro che hanno progettato queste tecnologie, che tramite il tracciamento dei dati sul funzionamento delle tecnologie stesse avevano la possibilità di diagnosticare malfunzionamenti oppure modellare e ricavare informazioni sul funzionamento regolare della rete e quant'altro. Inoltre, tutto ciò che non è per legge, a questo punto tracciato, è comunque potenzialmente tracciabile. Questo grazie, appunto, come dicevamo, al modo stesso in cui sono state concepite la rete internet e altre tecnologie che permettono la raccolta automatica e sistematica di dati. Tutto ciò che riguarda le nostre attività in rete, quindi la navigazione sul web, la posta elettronica, le chat e tutto il resto, sono potenzialmente tracciabili in modo globale, con mezzi molto molto semplici, proprio perché la tecnologia stessa permette questo. Quindi non pensiamo che lo facciano soltanto coloro che hanno forti interessi a che questo succeda, come gli stati o le multinazionali. Anche realtà molto molto più contenute possono farlo con una certa facilità, se non altro in potenza. Qualche esempio con cui probabilmente molti siamo già familiari. Uno di questi esempi sono i dati di cella della rete cellulare GSM. Voi sapete che tutte le volte che accendiamo il telefonino, questo telefonino si sincronizza, si autentica presso una cella che ha il dominio, che gestisce il traffico relativamente a una certa area. Quando noi ci spostiamo con il nostro telefonino dal dominio di competenza di una cella all'altro, ci registriamo presso una nuova cella e così via. E tutti questi cambiamenti, tutte queste registrazioni vengono sistematicamente registrati insieme all'identificativo del telefonino che compie la registrazione e insieme naturalmente alla data e all'ora a cui il dispositivo entra oppure lascia la cella. Questi dati sono raccolti essenzialmente per motivi tecnici. La loro conservazione è una richiesta di legge, tra l'altro, di un testo unico sulle comunicazioni, più recentemente anche la legge Gasparri, no? sulle telecomunicazioni, che prevede, mi pare, un termine di conservazione di 36 mesi per i dati di cella e dati di traffico, anche delle reti. I dati di questo tipo, raccolti in database, è effettivamente un incubo per la privacy, nel senso che se effettivamente questi dati rimangono e vengono conservati, fra anni, se qualcuno vorrà sapere chi in questo momento si trovava in questa stanza, tecnicamente parlando potrà farlo tranquillamente con una semplice interrogazione a questo database, ovviamente modulo il fatto che questo venga mantenuto. Altre fonti possibili di questi database di dati sono i file di registro, i file di log dei servizi internet, ma anche di altri tipi di servizi. Tutti siamo familiari con il protocollo HTTP che viene utilizzato per lo scambio, la trasmissione di pagine web in rete. Ovviamente con una certa variabilità data dal particolare software che viene utilizzato per fornire le pagine web, comunque indipendentemente da questo, dipende solo il formato da questa caratteristica, nel server che fornisce le pagine, ogni volta che noi facciamo una richiesta, viene appesa una riga che indica essenzialmente le seguenti informazioni: l'identificativo dell'indirizzo IP che ha generato la richiesta, la data e l'ora a cui la richiesta è stata effettuata, la pagina, quindi il file all'interno della gerarchia di directory che contiene le pagine web fornite dal server che è stata richiesta, il protocollo, che la particolare variante del protocollo che è stata utilizzata, il nome del browser ed il sistema operativo che è stato utilizzato per richiedere questa pagina ed eventualmente il referer, cioè la pagina che ci ha mandato attraverso un link ipertestuale alla pagina che abbiamo letto, e questo resta nei file di log del server HTTP. Lo stesso succede per i log dei server di posta elettronica, protocollo SMTP. In ogni entrata di questo log tipicamente c'è ovviamente l'IP dell'host che ha effettuato la connessione e l'indirizzo di destinazione del messaggio, indirizzo di posta elettronica di destinazione del messaggio di posta elettronica stesso. Senza parlare dei log di fornitori di accesso internet, sia esse su linea commutato a larga banda, che vengono tra l'altro conservati obbligatoriamente per un certo periodo per legge, nonché file di registro di altro tipo. Un'altra tecnologia che permette una raccolta sistematica di dati ed automatica è la tecnologia di identificazione a radiofrequenza, di cui è stato parlato anche nell'edizione scorsa di questo convegno. Si tratta semplicemente di apporre delle etichette che permettono l'identificazione da remoto tramite appunto radiofrequenza di determinati oggetti. Sono delle etichette anche molto facilmente celabili in contenitori piuttosto che in punti nascosti degli oggetti, che possono essere interrogati a distanza da un dispositivo lettore e fornire un identificativo al dispositivo lettore stesso che ne rivela l'identità essenzialmente. Questo viene utilizzato in maniera anche piuttosto estesa come evoluzione del codice a barre, le cui applicazioni sono note a tutti, per la logistica di magazzino, nei centri commerciali per facilitare le operazioni di distribuzione, di pagamento e così via, o per il controllo di accesso agli edifici, in maniera da creare un sistema di autenticazione per l'accesso. I problemi ovviamente legati a questa tecnologia, oltre al fatto che è pervasiva da un certo punto di vista, perché ovviamente molto spesso queste etichette sono difficili da individuare o da disattivare, possono essere interrogati da dispositivi non legittimi, realizzano oltre a questo una raccolta di dati che è condotta in maniera sistematica. Ma il problema non è soltanto questo, il problema è che la tecnologia RFID, come altre tecnologie, come in parte i file di log, impiegano degli identificativi che sono capaci di identificare, scusate il bisticcio, in maniera completamente univoca un oggetto, un prodotto, un utente. L'acronimo Unique User Identifiers indica appunto dei codici, come possono essere ad esempio il codice IMEI che contraddistingue in maniera univoca il singolo esemplare di un telefono cellulare, piuttosto che l'identificativo che di una singola etichetta RFID, che sono appunto in grado di identificare univocamente l'oggetto a cui sono applicate, oppure l'utente, o comunque l'apparecchio, ma poi tramite una semplice operazione di incrocio anche l'utente di un telefono cellulare. Possono essere per estensione considerati identificativi utenti univoci anche gli indirizzi IP dei nodi di una rete, in quanto una volta che attacchiamo a questa informazione una informazione di tipo marcatura temporale, è chiaro che questo identifica univocamente chi in quel momento stava, ovviamente incrociate con i dati poi di traffico, di connessione al provider, chi in quel momento stava effettuando una certa operazione. Quindi per estensione è un identificativo univoco. Ad aggravare il problema, come accennavo, c'è il fatto che i dati contenenti identificativi univoci e raccolti con mezzi automatici sono spesso e volentieri anche georeferenziati o cronoreferenziati, cioè indicano, contengono, sono associati a indicazioni di tipo temporale, quindi data e ora in cui una certa operazione è avvenuta, oppure geografiche, quindi dove una certa operazione è avvenuta. Mettendo insieme tutte queste caratteristiche, nonché considerando la possibilità che database di dati contenenti identificativi univoci possono essere in qualche modo incrociati, con la possibilità quindi di inferire informazioni derivate dall'incrocio di questi dati, il risultato è che essenzialmente il cittadino risulta identificabile, quindi è possibile risalire all'identità di una persona tramite incrocio di questo tipo di dati, è tracciabile proprio perché questi identificativi sono univoci oppure integrano indicazioni di tipo geografico, è profilabile in quanto appunto la potenzialità dell'incrocio dei dati può far sì che sia possibile ricostruire attraverso l'esame incrociato di dati contenuti in database diversi un profilo della persona contenente dati anche classificati come sensibili. Questo ovviamente se l'incrocio è condotto sugli opportuni database. Per cui assistiamo ad una certa perversione naturale, che sembra un ossimoro effettivamente, perversione naturale, però è una deriva a cui si sta assistendo, perché senza una qualcosa che agisca da spinta contraria, i dati, proprio perché raccolti in maniera automatica e sistematica, hanno la tendenza a proliferare, e con il fatto che vengono raccolti e conservati diventano da un certo punto di vista immortali e possono diffondersi e essere incrociati senza un apparentemente efficace metodo di contenere questa proliferazione. Di fatto nessuno ha il dovere di cancellare i dati, questo è molto importante per legge. D'altra parte, la spinta opposta è che molti hanno l'interesse a conservarli. I dati sono soldi essenzialmente. Le imprese che operano con le nuove tecnologie essenzialmente valgono quanto i dati che posseggono, non molto di più. Quindi tutti stanno spingendo da una parte e nessuno spinge dall'altra, dove l'altra è la spinta verso la tutela dei diritti individuali. Questa spinta ancora non si è vista e quindi l'equilibrio tende sempre di più a spostarsi verso il tecnocontrollo, che per definizione è la nemesi, la distruzione dell'oblio e della privacy. Questo ovviamente dato dal fatto appunto che queste tecnologie digitali permettono queste raccolte pressoché indiscriminate di dati. Come già abbiamo avuto la possibilità di sentire nell'ambito di questo convegno, le tecnologie oggi disponibili per la raccolta e la conservazione di dati rischiano di fare impallidire anche anche George Orwell, che nel suo romanzo 1984 aveva pensato ad un modello di tecnocontrollo basato su tecnologie che erano assolutamente più arretrate di quelle di cui disponiamo adesso, insomma essenzialmente si trattava di telecamere e microfoni, ovviamente non aveva pensato all'RFID. Questo ovviamente senza che nessuno apparentemente abbia concepito queste tecnologie come mezzo specifico di tecnocontrollo. La possibilità di realizzare un tecnocontrollo è insita nella natura stessa di queste tecnologie, quindi il tecnocontrollo si configura da un certo punto di vista come un sottoprodotto dell'uso stesso di queste tecnologie. Dal punto di vista legislativo, sia che ci troviamo in un ordinamento di tipo americano che si rifà ai principi della common law, sia che ci troviamo in un ordinamento di tipo italiano, la tendenza è la stessa, soltanto i tempi sono diversi. I tempi sono diversi perché nell'ordinamento americano molto si basa sull'interpretazione della Carta Costituzionale, che può essere fatta in base anche a ragioni di contingenza. Il caso eclatante è il giro di vite che è stato dato alle libertà individuali successivamente all'episodio dell'11 settembre. In Italia è diverso, il diritto è dato dall'applicazione diretta delle leggi e poco dai precedenti. Naturalmente la situazione più statica ha tempi di evoluzione maggiori, quindi le necessità sociali, se ovviamente per usare un po' un eufemismo da un certo punto di vista, gli interessi economici tendono per loro natura a limitare le libertà individuali, quale il diritto alla libera espressione e il diritto alla riservatezza. Un tentativo, chiamiamolo così, di spinta contraria è dato dalle autorità garanti per la protezione dei dati personali, il cui istituto esiste in Italia come a livello di altri paesi europei, il cui compito dovrebbe essere appunto quello di tentare di equilibrare queste spinte. In realtà in Italia, a nostro modesto parere, l'istituto del garante della protezione per i dati personali non ha i mezzi, essenzialmente, quindi mezzi materiali oppure anche mezzi dati dall'autorità che questo istituto ha, per contrastare in maniera efficace, seppure l'impegno ci sia, le spinte verso, di cui insomma parlavamo prima. Quindi una coperta bella e calda, però un po' troppo corta probabilmente. Tentiamo quindi, visto che abbiamo presente questo problema e che purtroppo siamo maledettamente ingegneri, di elaborare con canoni, ahimè, ingegneristici, appunto, una possibile soluzione che ovviamente dovrà essere, sarà sicuramente passibile di commenti e revisioni abbondanti, di cui andiamo a illustrare i punti fondamentali. Il presupposto che ci siamo messi in testa è che sia negativo tentare di creare leggi digitali, cioè leggi che regolamentino le tecnologie stesse. Bisognerebbe il più possibile evitare di creare leggi digitali che tentano, cioè, di regolamentare la fruizione stessa delle tecnologie. Sono i dati che dovrebbero essere regolamentati, questo per tutta una serie di motivi. Intanto l'opinione che abbiamo è che molti dei problemi effettivamente presenti possano essere adeguatamente affrontati applicando norme che si discostano poco dalle norme già esistenti, quali il testo unico sulla privacy. Inoltre c'è un'osservazione, direi quasi banale, che l'utilizzo dei mezzi digitali è comunque sempre riconducibile a persone che sono fisicamente soggette alla legge. Inoltre c'è il problema pressoché insormontabile che Internet, nello specifico, è universale, traslazionale, non territoriale, quindi non facilmente regolamentabile da parte di leggi del singolo Stato. Quindi è necessario, diciamo, trovare qualche cosa di alternativo e trasversale, senza contare il fatto che dal punto di vista strettamente filosofico nessuno dovrebbe tentare di colonizzare e controllare il nuovo mondo digitale, che è nato libero, essenzialmente, è nato per garantire le libertà. È un mondo che permette il libero scambio delle informazioni, essenzialmente, e che è anche per sua natura difficilmente controllabile. Questo l'abbiamo analizzato in profondità nell'intervento di ieri di Marco sulle darknet. Questo è un auspicio più che altro. Quello che manca è probabilmente una normativa che possa controbilanciare in qualche modo il dovere di conservare i dati, cioè introducendo essenzialmente l'esigenza opposta, cioè quella di cancellarle. Questo principio è contenuto in nuce anche nel testo unico sulla privacy, in cui si specifica che in linea di principio non si devono conservare banche dati che siano lesive della privacy. Essenzialmente quindi il dovere di cancellare, ovviamente secondo opportuni termini, i dati raccolti in forma automatica. Veniamo ai punti fondamentali di questa proposta di legge, che è necessariamente piuttosto rozza al momento. Principi fondamentali che, se uno ha familiarità con l'ambito ingegneristico, sono ispirati a dei canoni che tipicamente caratterizzano un qualunque lavoro fatto da un ingegnere. Un lavoro fatto da un ingegnere deve essere semplice, deve essere integrabile, economico, facilmente applicabile e deve costare poco. Questi sono i canoni con cui normalmente un ingegnere presenta un proprio lavoro. Quindi semplice, qualcosa che sia e come è allo stato attuale di facile lettura e facile interpretazione, che funzioni da un certo punto di vista, perdonatemi il termine, da plugin per le leggi sulla privacy già esistenti, quindi definisca essenzialmente sia appoggiato su definizioni di ruoli, procedure, responsabilità e sanzioni già previste ad esempio dal testo unico sulla privacy, che abbia un regolamento attuativo che da una parte lo renda facilmente applicabile da parte delle categorie interessate, e che definisca, sempre allo scopo di alleggerire il costo sociale della norma, delle norme tecniche che limitino il più possibile le norme tecniche, quindi relative a casi standard, che limitino il più possibile il fatto di dover avere a che fare con casi eccezionali, cioè con eccezioni alla regola stessa. Quindi essenzialmente di che cosa si tratta? Di definire un periodo massimo di conservazione dei dati per tipologia di dati, ovviamente non necessariamente per tecnologia, anzi questa è una cosa che si tenderebbe ad evitare se possibile, e compatibile con le esigenze che sono amministrative, tecniche, economiche e quant'altro. Definire l'obbligatorietà della cancellazione dei dati alla scadenza dei termini di conservazione, con definizione, aggiungerei, di procedure rigorose con cui questa cancellazione debba essere condotta, naturalmente questo a livello eventualmente di regolamento attuativo, il divieto di conservare dati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti, se dovesse essere fatta una deroga a questi principi se ne dovrebbe dare comunicazione all'autorità garante, e per eliminare l'ingolfamento, come accennavo prima, dovuto a questa norma, definire delle situazioni standard di uso comune in cui questa deroga, a questa deroga effettivamente si possa passare sopra. E un punto fondamentale è, come accennavo precedentemente, l'assegnazione di ruolo e responsabilità a figure che siano già definite dal testo unico sulla privacy. In una parola, in una frase, cancellare i dati dovrebbe costituire la regola e non l'eccezione come pare essere adesso, e questo è anche il titolo, se ci avete fatto caso, espresso in maniera diversa, però due negazioni affermano, mi raccomando, che è il titolo del convegno di quest'anno. In conclusione, raffronto fra ciò che succede oggi e ciò che potrebbe succedere domani. Oggi la partita della privacy, come abbiamo già avuto modo di osservare più di una volta nella storia di questo convegno, la partita dei diritti individuali si gioca a livello personale, di consapevolezza innanzitutto e di mezzi tecnologici di autodifesa e tutela della privacy personale esistono, ma come non abbiamo mai mancato di sottolineare, sono poco diffusi, sono complessi nel loro uso, con l'evidente conseguenza che poche persone ne sono a conoscenza e li usano. Con una spinta come quella che si sta cercando di promuovere con questa proposta, probabilmente la comparsa di leggi che siano più pragmatiche, omogenee e rispettose del mondo digitale si potranno in qualche modo riaffermare o comunque tentare di controbilanciare la spinta contraria all'affermazione dei diritti individuali anche nei confronti delle nuove tecnologie nel cyberspazio.